Buonasera, buonasera, buonasera da Elena Mordiglia e da Gianluca Ruggeri. Ciao Gianluca.
Buonasera Elena, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori, ben ritrovati tutti.
Buonasera, buonasera, ben ritrovati, anche se insomma noi non ce ne siamo mai andati perché eravamo in onda anche settimana scorsa con la prima puntata dell'anno, però insomma continuiamo, è una lunga stagione davanti a noi, sempre Sara Milanese naturalmente in redazione. I nostri riferimenti: clima@radiopopolare.it per le vostre mail, e poi ci sono i riferimenti della diretta 331-6214013 per sms e telegram, diretta@popolarenetwork.it per le vostre mail. Gianluca, i riferimenti invece di E Nostra?
I riferimenti di E Nostra li trovate tutti sul sito di E Nostra, www.enostra.it, mi raccomando di scriverlo senza accento. Sono rispettivamente la casella di posta elettronica info@enostra.it e il numero verde 800 593 266, che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
Un'ora insieme, un'ora tutta filata, 56 minuti anzi, e adesso di che cosa parliamo questa sera?
Beh, parliamo di clima, di come è andato il 2022, ne parliamo con Federico Grazzini che è un meteorologo, e poi parliamo del ruolo dell'informazione nella crisi climatica con Francesco Cancellato, direttore di fanpage.it, e poi anche di A2A con Duccio Facchini, cioè direttore di Altra Economia.
Cominciamo però con la nostra rassegna stampa come sempre, e iniziamo la rassegna stampa di questa settimana da un piccolo villaggio vicino a Düsseldorf che sta per sparire letteralmente dalla faccia della terra.
Sì, il villaggio si chiama Lützerath, credo si pronunci così o in qualche modo simile, sta tra Aquisgrana e Düsseldorf, è molto vicino a Maastricht, quindi è al confine con l'Olanda, è proprio il pieno cuore di quella che oggi è l'Unione Europea, ma che è nata nel 1951 come CECA, cioè la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Non dimentichiamoci che proprio attorno al carbone e all'acciaio è nata quella che adesso si chiama l'Unione Europea. E appunto nel cuore dell'Unione Europea si continua ancora oggi a scavare per ottenere lignite, che è una delle qualità peggiori di carbone che ci siano disponibili, da bruciare nelle centrali che ci sono lì vicino. E se qualcuno ha visto il film Antropocene, che era quel documentario molto bello con delle immagini impressionanti, c'era proprio questa scena degli enormi scavatori in funzione nella miniera, e c'era la storia di questo villaggio che sarebbe stato demolito proprio per fare spazio alla miniera, quindi per poter scavare sotto il villaggio e ottenere lignite. Diciamo che in generale l'uscita dal carbone è una strada segnata per la Germania, ma ovviamente la crisi energetica degli ultimi mesi ha fatto sì che il governo decidesse, per esempio, di consentire al gigante energetico RWE di proseguire con l'estrazione e la combustione della lignite, e siamo arrivati al dunque. Il villaggio di Lützerath è stato sgomberato dagli abitanti oramai da qualche tempo, abitanti ovviamente a cui sono stati assegnati nuovi alloggi. Sono rimasti militanti di associazioni e movimenti per il clima. Domenica c'è stata una manifestazione con 7.000 persone, e da oggi la polizia sta iniziando, ha prima circondato il villaggio e poi lo sta iniziando a sgomberare anche da questi militanti non violenti che stanno facendo resistenza passiva. Sabato prossimo è convocata una nuova manifestazione, vediamo come andrà. Il destino di Lützerath sembra segnato, ma devo dire che le immagini che arrivano sono davvero commoventi, se vi capita cercatele sul web.
E torneremo allora magari a vedere che cosa succede da quelle parti. Senti, ci sono però anche delle buone notizie, quest'anno impegniamoci un po' di più sulle buone notizie, perché insomma quando ci mettiamo riusciamo ancora a fare delle cose buone, ad esempio stiamo riducendo il buco nello strato di ozono.
Chi ha la mia età si ricorderà che negli anni 80 una delle principali emergenze ambientali globali, non era l'unica ma una delle principali, era il cosiddetto buco nell'ozono. Riassumendo la questione, nella nostra atmosfera c'è uno strato di ozono che è in grado di filtrare i raggi ultravioletti che provengono dal Sole. Se questi raggi non fossero filtrati e arrivassero sulla superficie terrestre, di fatto non potremmo esporci alla luce solare, se non con enormi rischi di malattie alla pelle, ovviamente anche mortali. E probabilmente in generale la vita non si sarebbe evoluta nelle modalità che conosciamo, si sarebbe evoluta probabilmente in un qualche altro modo. Appunto, fino agli anni 80 un'ampia categoria di gas che venivano utilizzati per esempio nelle bombolette spray, nei circuiti dei frigoriferi, quando poi venivano liberati in atmosfera e andavano a raggiungere lo strato di ozono, di fatto favorivano delle trasformazioni chimiche che distruggevano questo ozono. Quindi sui due poli si stava assottigliando lo strato e si creava questo famoso buco nell'ozono. Per fortuna si è corso rapidamente ai ripari, è stato firmato un protocollo a Montreal nel 1987, è entrato in vigore al 1 gennaio 1989, con cui si misero al bando i clorofluorocarburi e i bromofluorocarburi, che erano appunto queste sostanze dannose. È appena stato pubblicato il rapporto che ogni 4 anni l'ONU dedica all'aggiornamento della situazione sullo strato di ozono e questo rapporto conferma effettivamente che il protocollo di Montreal ha funzionato, stiamo chiudendo il buco e se continuiamo così entro il 2040 dovremmo aver ripristinato la situazione del 1980 e poi in un'altra ventina d'anni dovremmo ritornare addirittura alla situazione di partenza, e questo è un risultato straordinario grazie alla collaborazione ovviamente di tutti i paesi del mondo.
E meno male, insomma, perché abbiamo bisogno anche un po' di storie positive, di ottimismo. E allora, anche se è infinitamente più complicato fare a meno delle risorse fossili che fare a meno dei clorofluorocarburi che abbiamo appena citato, chissà che non ce la facciamo davvero.
Beh, siamo qui perché ci crediamo, insomma, se no non faremmo questa trasmissione. E insomma, la cosa interessante è che non siamo più poi così pochi a crederci. È stato pubblicato un sondaggio di Ipsos, un lavoro svolto in collaborazione con lo European Climate Foundation, e questo sondaggio è stato ripetuto nei 5 paesi più popolosi dell'Unione Europea, e l'Italia è quello dove i cittadini sono più favorevoli a una revisione dell'attuale obiettivo europeo del 32% di energie rinnovabili entro il 2030. Pensa che addirittura il 74% degli italiani è favorevole a questo aumento e solo l'8% è il contrario. Per dare dei paragoni, in Spagna è il 67%, in Polonia è il 60%, in Germania è il 58%, in Francia è il 48%, e invece in Italia appunto è il 74%. L'obiettivo di rinnovabili, lo ricordiamo, al 2020 era il famoso 20%, al momento, al 2030, sarebbe il 32%. Si sta discutendo di alzarlo, la nuova presidenza di turno svedese che è entrata in carica proprio all'inizio di gennaio ha in mente addirittura un 45%, e stiamo parlando di tutta l'energia, non solo l'elettricità, e passare dal 20 al 45% in 10 anni, ormai sono 8, è spaventoso. Vediamo come andranno le discussioni, ma sicuramente c'è margine per andare oltre il 32%. La cosa interessante è anche che gli italiani sono anche quelli più degli altri disponibili ad avere impianti solari vicino casa, e il 71% degli italiani vuole partecipare a comunità energetiche. Lo dico, non ce la facciamo noi di Enostra a fare comunità energetiche per il 71% degli italiani. Beh, un pochino li faremo anche noi, ma
comunque,
diciamo, i numeri fanno impressione.
Sono dati sorprendenti, almeno per me.
Anche per me. E quello che mi ha colpito di più è che il 61% degli italiani dice che dobbiamo diminuire i consumi di gas, e solo il 18% dice, aspettiamo a diminuire i consumi di gas. Ed è un dato che era impensabile anche poco tempo fa, perché viviamo costantemente dentro questa propaganda del gas come combustibile di transizione, e abbiamo visto dove ci ha portato.
Un popolo impazzito, insomma, riassumendo. Va bene, tra poco andiamo a dare di nuovo un'occhiata a questo anno appena passato, al 2022, ma ci rimarremo solo pochi minuti per vedere cosa ci possiamo aspettare dal 2023, e insomma non sarà una chiacchierata forse piacevolissima in tutti i suoi aspetti. Prima ci andiamo però ad ascoltare Florence and the Machine, che saranno invece in questa primavera, se ci arriviamo, qui a Milano, e questa è un'altra bella notizia.
argue in the kitchen about whether to have children, about the world ending in the scale of my ambition, and how much is art really worth. If everything you're best at is the thing that hurts the most, but you need your rotten heart, your dazzling pain like diamond rings. You need to go to war to find material to sing. I am a mother, I'm a bride, I'm king. I need my golden crown of sorrow, my bloody sword to swing, my empty halls to echo with grand self-mythology. I am no mother, I am no bride, I am king. I am no mother, I am no bride, I'm king. But a woman is a changeling, always shifting shape. Just when you think you have it figured out, something new begins to take. What strange claws are these scratching at my skin? I never knew my killer would be coming from within. I am no mother, I'm a bride, I'm a king. I'm no mother, I'm a bride, I'm
Allora, apriamo questa puntata andando a parlare di clima, e se ne parla veramente in ogni dove. Ne abbiamo parlato anche stamattina proprio qui a Radio Popolare, ai microfoni di Prisma. Lorenza ha parlato, Lorenza Ghidini naturalmente ha parlato del caldo che fa, della neve che non c'è e di che cosa ci dobbiamo aspettare allora da quest'anno. E insomma, ne parliamo naturalmente anche al giusto clima, andando a vedere anche un po' come è andato il 2022, e ne parliamo con Federico Grazzini, che è meteorologo dell'ARPA Emilia Romagna e ricercatore dell'Università Ludwig Maximilian di Monaco di Baviera. Buongiorno, buonasera, anzi benvenuto.
Buonasera, buonasera a voi.
Buonasera Federico, ben ritrovato. La domanda iniziale è molto banalmente: che anno è stato il 2022 per il clima a livello mondiale?
È stato come ormai ci ha abituato appunto questo clima in mutazione, possiamo dire un anno di estremi, un anno di record, e soprattutto a livello europeo e italiano. A livello mondiale quest'anno si classifica come il quinto anno più caldo di sempre, quindi non un record in assoluto, però ricordiamo che appunto gli ultimi 8 anni sono stati gli 8 anni più caldi, cioè tutti i record praticamente sono stati stabiliti negli ultimi 8 anni, quindi è evidente che c'è una progressione continua dell'aumento di temperatura a livello mondiale e anche appunto, come dicevamo, a livello europeo, anche a livello italiano.
Ecco, uno dei motivi per cui forse non è stato poi il più caldo quest'anno è anche perché è attivo il cosiddetto fenomeno della Niña, che magari se riesci a spiegarci brevemente di che cosa si tratta, ma te lo chiedo anche perché sembra che invece nel 2023 tornerà El Niño, che invece tende ad aumentare le esatto. temperature. Cosa ci possiamo aspettare appunto in questo 2023?
Sì, appunto, come già accennavate, diciamo questa oscillazione che avviene nelle acque dell'Oceano Pacifico è un'oscillazione che ha un impatto abbastanza forte sulla temperatura globale, perché diciamo quando siamo nella fase del Niño c'è un riscaldamento della superficie del mare su un'area molto vasta, quando c'è la fase della Niña, cioè che è la fase opposta, c'è un raffreddamento. Quindi questi ultimi tre anni ha prevalso la Niña, ma nonostante ciò comunque sono stati anni comunque molto caldi, non abbiamo battuto i record mondiali, ma appunto siamo a qualche decimo, e quest'anno è prevista la Niña e il Niño, quindi come dire c'è la possibilità e anche diciamo la probabilità che il 2023 diventi l'anno più caldo di sempre. Ma ecco, ci tengo a dire una cosa, cioè che è chiaro che ragioniamo se prendiamo la temperatura media globale come un indice del progredire del cambiamento climatico, certo. Però i veri effetti poi si vedono a certo. livello locale, quindi è importante monitorare poi cosa succede a livello locale, e la risposta locale è diversa nelle diverse zone del globo.
E allora a questo punto l'assist è pronto. Se a livello globale non è poi stato l'anno più caldo, cosa è successo in Italia?
In Italia è decisamente l'anno più caldo di sempre, ma non solo è l'anno più caldo, è molto più caldo del precedente record. Quindi che mi pare il precedente record fosse stato stabilito nel 2018, e quest'anno è diversi. Diciamo decimi di grado, quasi in alcune regioni anche mezzo grado più caldo del precedente record, quindi parliamo di differenze molto molto elevate, perché mediate su un anno.
Certo.
Del resto l'abbiamo visto, è stato un anno di in cui non sapevamo quest'estate se saremmo riusciti a superarla senza guai enormi dovuti alla mancanza d'acqua. I guai ci sono stati lo stesso, per carità, l'agricoltura, gli incendi, però da come si metteva sembrava che potessero essere ancora più grandi. Quindi è stato solo in Emilia Romagna, insomma, dati che conosco magari un po' meglio, anche perché appunto per lavoro ovviamente monitoriamo più da vicino i dati in quella zona. Per cinque periodi dell'anno, cinque periodi separati, sono stati stabiliti nuovi record di temperatura per quel periodo, incluso questo di dicembre, in sì. cui la temperatura è stata sopra i massimi per molti giorni, quindi cose veramente abbastanza folli.
Ecco, hai citato il discorso della siccità, che in Emilia-Romagna ha portato per esempio a fenomeni come la risalita delle acque marine lungo il Po, perché sì. non c'era più l'approvvigionamento di acqua appunto dal fiume. Dopodiché mi chiedo, facendo un po' l'avvocato del diavolo se vuoi, un po' è anche normale che ci siano anni in cui piove di più e anni in cui piove di meno. Allora, quanto è stata grave la situazione di quest'anno, ora che è finito e che possiamo fare il bilancio appunto su tutto l'anno?
Ma sì, certo, bisogna dire che ogni anno è diverso da quello precedente e sarà diverso da quello successivo. Questa è quella che chiamiamo variabilità meteorologica, no? Sappiamo che il tempo diciamo non si ripete mai, e quindi perché c'è una sua variabilità interna che porta a situazioni sempre diverse. Però sappiamo anche che il trend appunto di riscaldamento influenza questa variabilità. Non solo aumenta la temperatura in generale, ma influenza anche la variabilità, e tende a favorire degli stati, per esempio, la persistenza di alta pressione, e quindi se c'è l'alta pressione piove di meno. Questo lo stiamo vedendo proprio chiaramente. Dalla primavera all'inizio dell'autunno le situazioni di alta pressione con scarse precipitazioni, e quindi anche pochi temporali poco frequenti, non voglio dire che non sono intensi, dico solo che sono meno frequenti, e portano a un deficit di piogge quasi su tutto l'anno. Solo l'autunno è la stagione in cui, diciamo, le piogge non sono calate, ma per il resto sono calate su tutto l'anno, e quindi anno dopo anno stiamo vedendo siccità sempre più forti, sempre più intense. E il 2022 di nuovo, diciamo, ha battuto un po' tutti i record. Il Po, se può essere preso come indice generale, è sceso sotto il livello minimo precedente diciamo è arrivato alla metà del livello precedente come livello di portata, e questo ha determinato tutti quei problemi, l'ingressione salina e la mancanza di acqua per l'agricoltura, e si è rischiato anche la mancanza di acqua in alcune grosse città come Ferrara, Rovigo, quelle zone del delta del Po, quindi non stiamo parlando di poche cose.
Ecco, per aggiungere un dato, la produzione da idroelettrico, quindi da centrali idroelettriche di elettricità, nel 2022, non abbiamo ancora i dati di dicembre, ma nei primi 11 mesi era inferiore del 36% rispetto all'anno precedente. Non stiamo parlando di piccole differenze.
No, infatti anche quello è importante.
La stagione invernale non era iniziata malissimo, c'erano state anche delle nevicate, no? Tutto sommato anche abbastanza presto, diciamo così. Poi però, come lo ricordavi, c'è stata un'impennata delle temperature. Abbiamo visto queste settimane delle vacanze di fine anno e di inizio anno a temperature totalmente fuori stagione. Cos'è successo?
Sì, infatti quest'anno si pensava, no, l'inverno era iniziato anche un po' in anticipo con a fine novembre con nevicate e un periodo freddo anche all'inizio dicembre, sia qua a nord delle Alpi, anche in Germania per esempio è stato molto freddo, più freddo del normale, anche in Italia un po' meno perché l'aria fredda era bloccata un pochino anche dalle Alpi comunque. E poi invece dopo, da metà dicembre, si è riformata un'altra pressione di origine subtropicale, appunto quella che predomina poi durante l'estate e sul Mediterraneo, e lì è rimasta sostanzialmente fino a qualche giorno fa. Adesso è appena passata una perturbazione atlantica e quindi un mese praticamente di temperature prossime ai record hanno fuso tutto il manto nevoso che si era accumulato alla fine di novembre. Tant'è vero che adesso le ultime stime danno addirittura un valore molto più basso rispetto a quanto avevamo l'anno scorso. Quindi alla situazione attuale siamo veramente in una situazione grave di innevamento. Questo lo dico anche per quel discorso che si faceva delle riserve idriche.
Esatto. Che conseguenze ha poi questa mancanza di neve adesso su quello che succederà in primavera? Dobbiamo prepararci a un altro anno difficile in termini di approvvigionamento idrico o è presto?
Allora, io sinceramente credo di sì, che sarà un altro anno difficile. Certo, c'è ancora la primavera, sappiamo che in primavera le precipitazioni possono essere anche abbondanti, e quindi diciamo la speranza è un po' quella, però è chiaro che è già, diciamo, ci siamo giocati l'autunno, che di solito è una buona stagione per le piogge, anche per la neve in alta quota, e la prima parte dell'inverno. Cioè è del tutto è assolutamente non normale avere una fusione totale del manto nevoso, diciamo, nel mese di a fine dicembre, inizio gennaio. Ecco, anche l'Appennino, si diceva, è totalmente senza neve, ma anche diciamo a quote alte, sinceramente non mi era mai capitato. Ecco, inverni con poca neve erano già successi, ma così niente è veramente raro.
Siamo in collegamento con Federico Grazzini, che è meteorologo all'ARPA Emilia Romagna, oltre che ricercatore all'Università Ludwig Maximilian di Monaco di Baviera. Prima di salutarti, un'ultima questione collegata con quello che stavi dicendo. Peraltro ne hai parlato anche sull'essenziale, sul sito dell'essenziale. Appunto, questo tema della mancanza di neve in Appennino. Allora mi chiedo e ti chiedo se è ancora pensabile un futuro per lo sci alpino, lo sci di fondo, le altre discipline degli sport della neve. È sensato continuare a investirci fondi pubblici? Quali sono i limiti più che altro? Cioè, se ci sono zone in cui effettivamente ce li dobbiamo un po' dimenticare e invece altre in cui magari invece potrà avere ancora un futuro. Insomma, come la vedi?
Ma guarda, io anche come qui parlo, diciamo, anche in veste di frequentatore della montagna, insomma, appassionato di montagna e che conosco abbastanza bene, insomma, io credo che sinceramente sotto i 2000 metri di quota non ha molto senso investire in nuovi impianti. E credo invece, e da quello che sto vedendo in questi ultimi anni, che c'è un settore di turismo in forte espansione, che è quello dell'utente della montagna che va in montagna per godersi appunto il paesaggio, il luogo naturale, e fa tutti quegli sport che si possono fare anche senza impianti, perché si può andare a sciare anche senza impianti, diciamo un po' più faticoso per chi non è abituato, penso allo sci alpinismo,
certo.
Lo sci di fondo chiaramente però richiede l'innevamento e quindi bisogna andare a quote molto più in alto, quindi come dire, una montagna che si trasforma non è una montagna necessariamente spopolata, è una montagna che magari non può basarsi solo sull'infrastruttura, sullo sci da discesa, ecco. O perlomeno si potrà fare sci da discesa, ma relegato forse in solo un paio di mesi all'anno, quindi gennaio e febbraio. A questo punto mi chiedo se l'investimento è conveniente, insomma, a basse quote, no?
Certo.
Però io parlo adesso anche per quello che sto vedendo qua in Germania. Negli anni di Covid, per esempio, in cui gli impianti erano chiusi, c'era tantissima gente che andava a fare sci alpinismo, ciaspolate, e i parcheggi erano pieni ugualmente come quando c'erano gli impianti aperti, insomma, sostanzialmente. Quindi è anche una questione di cambiare un po' le nostre abitudini, credo.
Certo, è un'altra forma di adattamento al cambiamento climatico, se vuoi.
Sì, credo di sì, insomma, e fra l'altro con meno spesa, perché i costi adesso dell'energia e anche di sparare la neve artificiale rendono, no, lo sci da discesa insomma, un'attività abbastanza molto costosa, quindi insomma,
certo.
Le due cose insieme mi fanno pensare che si andrà verso un turismo diverso, ecco.
Grazie a Federico Grazzini per questo appuntamento, appunto, di bilancio del clima. Speriamo vada meglio quest'anno, insomma, ci sentiremo poi più avanti per tirare le somme. Grazie ancora.
Va bene, ciao, grazie a voi, arrivederci.
Ciao.
My girlfriend just today, they reminded me of when you had me crying in my car. And when you came to my barbecue, they all gave you attitude. Well, shoot, every reason they mad at you is true. Oh, you know you're better. Ooh, you know.
you. It would be a shame not to see this through. Who won't put up with your Gemini shit like I do?
Giusto clima, Radio Popolare, allora lo avete sentito anche dai nostri microfoni, ieri mattina al Tribunale di Milano c'è stata l'udienza per valutare la richiesta di sorveglianza speciale fatta dalla Questura di Pavia per Simone Ficicchia, che è attivista per l'ambiente di ultima generazione. Il pubblico ministero ha ridimensionato a sorveglianza semplice la richiesta dell'accusa e entro 30 giorni si saprà se la libertà personale dell'attivista sarà in qualche modo limitata per aver partecipato a decine di azioni simboliche che in modo non violento hanno cercato di richiamare l'attenzione di politica e media sulla crisi climatica. Durante l'udienza fuori da Palazzo di Giustizia c'è stato un presidio di solidarietà a Ficicchia a cui hanno partecipato tanti attivisti contrari a quella che è stata definita una criminalizzazione della protesta. Ci andiamo ad ascoltare l'intervista del nostro Luca Parena a Michele Giuli, che è uno dei portavoce di Ultima Generazione.
La giornata di oggi è estremamente importante e bella per noi, perché Simone Ficicchia rischia di essere messo in sorveglianza speciale, ma abbiamo qua tante realtà differenti con cui magari il dialogo era meno facile fino a qualche tempo fa, perché era nuovo ed era volutamente scandaloso quello che facciamo. Però noi sappiamo che le situazioni estreme tirano fuori il meglio delle persone, tirano fuori l'unità, e il rischio di vedere un ragazzo di 20 anni spaventato per il proprio futuro perché sta chiedendo al governo soltanto di cominciare ad avere 20 gigawatt di eolico solare, il necessario per cominciare, questa persona viene così inserita, così pericolosa da poter essere messa in sorveglianza speciale. Questo porta delle persone che magari non approvano tutto quello che facciamo, le porta ad unirsi, venire qua, parlare di solidarietà, ma soprattutto parlare di progetti futuri in cui possiamo cominciare ad essere tanti, con metodi diversi, con forme diverse, ad entrare in conflitto diretto con questo governo per avere il minimo per garantire il nostro futuro.
C'è chi dice che fare delle azioni eclatanti come avete fatto negli ultimi mesi possa distogliere da quello che è l'obiettivo a cui voi volete arrivare. Cosa rispondete?
Io non ho mai visto così tanti giornalisti per così poche persone, questa è una cosa che è abbastanza evidente. La seconda cosa che posso dire è che è un gioco di ruolo, dobbiamo smetterla di guardarci e dire è più bello questo, è più bello quest'altro, è un gioco di ruolo. Noi stiamo aprendo uno spazio in cui diciamo è possibile usare di più. Non volete bloccare le autostrade? Va bene, ci sono tanti modi per fare resistenza civile, non violenta. Noi accettiamo di essere odiati, quello che vogliamo è un cambiamento sociale positivo e stiamo dicendo a tutte le altre forze che non apprezzano i nostri metodi, bene, rendetevi conto che con 35 persone abbiamo fatto far più articoli sulla crisi climatica che qualsiasi altro movimento con migliaia di persone quest'anno. Non è tutto, non è sufficiente, non stiamo dicendo che siamo la soluzione, stiamo dicendo che voi dovete muovervi in una direzione di maggiore radicalità nel minor tempo possibile. Noi stiamo semplicemente chiedendo al governo di sedersi ad un tavolo per parlare del fatto che non sta rispettando le leggi europee, gli accordi europei sull'incremento di rinnovabili da qui al 2030 e che non c'è gas nell'Adriatico, e questo è scritto sul sito del Ministero della Transizione Ecologica. Ancora di più, siamo qua per dire, non come ultima generazione, ma come cittadine e cittadini, che noi non paghiamo il fossile. L'Italia è il sesto investitore di soldi pubblici al mondo nell'industria dei combustibili fossili. Questo è scandaloso in un momento in cui un quinto delle famiglie italiane non riesce ad arrivare a fine mese, non riesce a pagare le bollette. Le persone stanno capendo il paradosso e questo è importante, perché le persone non si attivano purtroppo per gli orsi polari, purtroppo non si attivano neanche per i propri fratelli e le proprie sorelle che crepano in Africa, si attivano quando si parla di soldi e quando si parla di ingiustizia.
Vedere un vostro compagno accusato di sorveglianza speciale secondo te potrebbe spaventare qualcuno?
È probabile, questo dipende da tutti noi, da quanta solidarietà, da quanto stiamo vicini, da come reagiamo. Noi siamo qua per dire che siamo assolutamente contenti di essere repressi da un governo che sta infrangendo la legge. Siamo contenti di andare avanti perché questo è un prezzo minimo rispetto agli oltre 40 milioni di persone che stanno morendo in Africa, ma è anche un prezzo minimo rispetto agli agricoltori che questa estate si sono trovati senza risorse idriche e quest'anno si troveranno senza risorse idriche a primavera. Nel paese c'erano contadini che si rubavano l'acqua a vicenda e forse è una situazione ancora più tragica quella, forse è ancora una situazione più tragica essere schiacciato sotto le macerie ad Ischia o morto nel fango nelle Marche che perde la propria libertà.
Grazie ancora a Luca Parena per questa intervista, a Michele Giuli che appunto è uno dei portavoce di Ultima Generazione che rappresenta questo presidio in solidarietà, all'attivista Simone Ficicchia che appunto era sotto udienza. Voltiamo pagina.
Sì, voltiamo pagina, ma di fatto stiamo parlando della stessa cosa. Siamo in collegamento con Francesco Cancellato, che è direttore di fanpage.it. Buonasera Francesco.
Buonasera a voi, grazie per l'invito.
Buonasera, ben ritrovato. Ci eravamo sentiti quando ancora era direttore dell'inchiesta, adesso è direttore di Fanpage e dal 30 dicembre avete deciso che su Fanpage, sull'home page di Fanpage, rimane sempre un box dedicato alla crisi climatica. Come mai siete arrivati a questa scelta?
Ma di base ci stavamo occupando, diciamo, di queste tematiche da molto tempo. Stiamo seguendo con attenzione anche tutti i movimenti in qualche modo che si stanno attivando, Ultima Generazione, buon ultimo, diciamo, rispetto a queste tematiche. Abbiamo contributor che si occupano del tema come Fabio De Otto, insomma, che da tempo le portano avanti. Ci sembrava giusto raccogliere, diciamo, all'interno di un lavoro che abbraccia tante redazioni e tanti servizi del giornale, all'interno di un unico box, sempre in home page, questo lavoro che stiamo portando avanti. Un po' per questo, un po' anche perché in qualche modo vogliamo dare un messaggio, un segnale, 30 dicembre del 2022, ma di fatto è un po' il primo gennaio del 2023, che quest'anno si parli sempre di cambiamento climatico, che rimanga in cima all'agenda, diciamo, delle priorità del nostro giornale, dell'opinione pubblica e speriamo anche della politica.
Ecco, hai citato Fabio De Otto, che peraltro era presente anche ieri in tribunale a Milano e ha scritto delle cose molto importanti su questo e che è una delle menti più lucide su questi temi, forse insieme a Ferdinando Cutugno oggi in Italia. Fanpage ha sede la redazione a Napoli, la redazione principale. Prima Michele Giuli parlava di quello che è successo a Ischia negli scorsi mesi. Ha pesato in qualche modo quella vicenda nella vostra decisione? Su quello voi avete... siete stati molto presenti sulla documentare quello che è successo a Ischia in queste settimane.
Ischia ha pesato sicuramente, Ischia, ma come ha pesato, ma giusto per rimanere all'ultimo anno, come ha pesato l'alluvione delle Marche, dove in una notte è scesa la stessa pioggia che normalmente scenderebbe in sei mesi, ha pesato, e dove sono morte fra l'altro un sacco di persone, 12 persone nelle Marche, 12 a Ischia, ha pesato la Marmolada, ha pesato vedere nella regione dove vivo io, la Lombardia, che è una regione che è uno dei posti d'Italia, uno dei posti che annaffia ancora i campi da calcio con acqua potabile, e la Lombardia è una delle regioni più ricche d'acqua, vedere la crisi idrica, vedere riemergere dei relitti della seconda guerra mondiale dal Po in secca d'estate. Ha pesato tutto, ha pesato un anno dove la crisi climatica ci si è mostrata davanti agli occhi, dove nessuno poteva far finta di non vederla. Ha pesato il fatto che non abbiamo visto nessun tipo di risposta da un punto di vista politico, che non si sia fermato a quattro chiacchiere generiche in campagna elettorale, oppure addirittura a un dibattito surreale su come sostituire una fonte fossile con un'altra fonte fossile. Se fossimo nel 1993, certo, lo capirei, siamo nel 2023, lo capisco un po' di meno.
Ecco,
lo capiamo pure meno.
Questa scelta di Fanpage di puntare molto su questo tipo di temi, ovviamente. Non siete il primo giornale che lo fate, ho in mente per esempio Manifesto o Altra Economia, di cui poi avremo ospite il direttore. Tu stesso, quando eri all'inchiesta, avevi introdotto questo Green Inchiesta, che è la parte appunto dedicata ai temi dell'ambiente. Il punto è che Fanpage è una testata estremamente popolare, è uno dei siti di informazione più consultati in Italia e su questo tipo di testate finora quello che abbiamo visto erano soprattutto operazioni che erano un po' al limite del greenwashing, no? Allora mi chiedo, come si parla a un pubblico così ampio della crisi climatica? Che tipo di reazione vi aspettavate e che tipo di reazione state raccogliendo appunto per questa cosa che insomma segue una traiettoria che appunto stavate già seguendo da mesi se non da anni?
Ora, ciò che interessa è in crescita, ovviamente, che si ripercuote soprattutto, come dicevi tu, nel momento in cui ovviamente c'è una catastrofe o c'è una notizia di cronaca che la rende evidente. Quello che noi notiamo è però un interesse crescente da parte dei lettori rispetto sia a una parte, diciamo, di conoscenza complessiva di questo fenomeno e di questo grande cambiamento, sicuramente molto maggiore, te lo posso dire, rispetto a quella che c'era nel 2019 quando facemmo l'inchiesta, nel 2018 quando facemmo l'inchiesta, nella primavera del 19 quando facemmo l'inchiesta sull'inchiesta, si decise un giorno alla settimana di dedicarlo tutto ad articoli sul tema, certo, ambientale, quindi il venerdì. In relazione a Day for Future l'inchiesta si parlava solo di ambiente, un crollo del traffico. Adesso non dico i contenuti sulla crisi climatica siano quelli più letti, ma perché non è così, ma sicuramente c'è un'attenzione davvero che tocchi con mano essere crescente su queste tematiche. Aggiungo anche un piccolo dettaglio legato per l'appunto a un'idea di greenwashing. Noi non né facciamo greenwashing né questa sezione è sponsorizzata da qualche azienda in particolare, e in particolare ci muoviamo sia nel racconto di quella che è la crisi climatica sia anche nel racconto di quelli che sono i movimenti che la combattono. Il primo contenuto che abbiamo portato su questo blocco, diciamo il primo contenuto con cui abbiamo aperto, è un'inchiesta che è durata mesi in cui abbiamo seguito proprio gli attivisti dell'ultima generazione e le loro azioni.
Ecco, allora torniamo proprio qua, appunto, tra l'altro consiglio ai nostri ascoltatori di cercare sul sito di Fanpage i video e l'inchiesta che avete fatto, molto molto interessante per entrare, no, nel tipo di approccio che hanno gli attivisti di ultima generazione per spiegarlo da dentro. Credo che quei video siano molto efficaci. Tu che idea ti sei fatto? Secondo te che tipo di impatto stanno avendo nell'opinione pubblica? Rischiano di avere addirittura qualcuno che, come dire, si attivi contro anziché convincere qualcuno a seguirli?
Hanno l'obiettivo di sensibilizzare, che è la cosa più importante. Ormai, nel senso, noi abbiamo persone che ancora negano il cambiamento climatico perché l'origine antropica del cambiamento climatico, ma sicuramente il tema è un altro oggi come oggi. Il tema è la velocità di azione, certo, che certe politiche devono avere e quanto siano centrali nell'agenda di oggi. Innegabile, diciamo, in qualche modo, che in una fase negli ultimi anni Greta Thunberg e il suo movimento Fridays for Future abbiano rilanciato la necessità che delle azioni vengano prese ora. Ultima generazione lo sta facendo con altri mezzi, con altre azioni. Io non mi metto a dire quale sia più efficace una e l'altra. Io credo che tutte servano allo scopo e credo che le azioni di ultima generazione, non ultima quella, diciamo, che è stata portata avanti al Senato della Repubblica, siano state azioni, per quanto controverse, sicuramente meritorie nel accendere un interesse mediatico sul tema del cambiamento climatico da questo punto di vista e sul fatto che si stia facendo troppo poco contro il cambiamento climatico, prima di tutto in Italia. Ripeto, io non so, faccio fatica a spiegarlo oggi ai miei figli, farò molta fatica a spiegarlo tra qualche anno ai miei nipoti, com'è che in un anno come il 2022 il tema su come cambiare le cose da un punto di vista dell'approvvigionamento energetico e dello stile di vita di ciascuno di noi in relazione a tutto quello che abbiamo visto, e mi fermo all'Italia per carità di patria, nel senso che potremmo allargare lo sguardo e accorgerci che il 2022 è stato uno degli anni, negli ultimi 10 anni se non sbaglio, l'anno in cui si è disboscata di più la foresta amazzonica, in cui abbiamo perso più foresta amazzonica. Ecco, mi riesce difficile pensare che tutto questo, in relazione a quello che stiamo vivendo, non sia al centro dell'agenda, o comunque tra i temi al centro dell'agenda politica e italiana di queste settimane. Quello è il vero dato contro il quale noi dovremmo scagliarci, non tanto che qualcuno imbratta il Senato, quanto che il tema del cambiamento climatico sia totalmente assente dal dibattito politico e culturale di questo paese.
Mancava davvero la sponda politica, perché effettivamente piano piano, insomma, nella società, nella cultura un pochino stanno passando queste cose, ma di sicuro nella televisione e nella politica molto meno. Anche Claudio ci scrive che, appunto, rispetto ai dati del sondaggio che abbiamo dato nella prima parte della trasmissione, sottolinea come gli italiani sono molto favorevoli, almeno a parole, alla transizione, ad aumentare gli obiettivi sulle rinnovabili, ma poi di fatto, non trovando una sponda politica, vanno a votare il partito meno ambientalista di tutti. Va bene, grazie Francesco Cancellato, direttore di fanpage.it, complimenti per il lavoro che state facendo e ovviamente in bocca al lupo per il lavoro che andrete a fare nei prossimi mesi, e a presto.
Grazie a voi e buonanotte a tutti.
1, 2, 3, 4. Laughing at the snow, maybe that spider knows something that I don't know, 'cause I'm goddamn cold. Little white monkey staring at the sand, well, maybe that monkey figured out something I couldn't understand, who knows. Upon a dancing crab and I stopped to watch it shake. I said, dance with me just one more time before you hibernate and you come out of crab cake. Snapping turtle, snapping at a shell. Ah, there's mysteries inside, I know, but what they are, I just can't tell for sure. And hey, a little baby crow, you're looking kinda mean. I think I oughta spit before you start letting off your steam, for sure. Sexy pig, you made it with a man, and now you've got a little kid with hooves instead of hands. And no, all of the animals.
E allora andiamo a vedere adesso invece insieme il numero di gennaio e di Altra Economia, in particolare un'inchiesta che è uscita che porta la firma di Duccio Facchini, che tra l'altro è anche direttore di Altra Economia. Buonasera Duccio, bentornato.
Buonasera a voi.
Buonasera Duccio, il tuo servizio, la tua inchiesta su A2A, a 15 anni dalla quotazione in borsa, perché questa scelta? Dov'è la notizia? Perché metterla in prima pagina?
Ah, innanzitutto per, diciamo, il pretesto temporale, sono 15 anni proprio della nascita della società, esattamente nel gennaio del 2008, frutto della fusione delle due allora società municipalizzate AEM di Milano e ASM di Brescia, ma soprattutto, al di là del pretesto, diciamo 15 anni, tracciamo un bilancio, soprattutto perché in questi anni il colosso quotato non è più soltanto una vicenda lombarda, milanese o bresciana, ma è soprattutto una vicenda ormai nazionale, in primo luogo perché A2A è il primo operatore nel paese per tonnellate di rifiuti urbani trattati inceneriti, da Brescia, da Cerra per intenderci, è il primo per volumetria di acqua riscaldata nelle reti di teleriscaldamento, ma soprattutto è il secondo operatore a livello nazionale per l'energia elettrica distribuita. Quindi, come scriviamo nell'inchiesta, la sofferta transizione ecologica italiana passa anche attraverso le azioni di questa società, che è bene conoscere, osservare da vicino, un po' per la sua, come dire, promozione pubblica di, cito testualmente, Life Company, quindi un'azienda molto sensibile ai temi della sostenibilità come si propone, e dall'altra parte perché i suoi principali azionisti con il 25% a testa sono due comuni, il comune di Milano e il comune di Brescia, quindi è fondamentale tenere, come dire, uno sguardo attento su quel che fa.
Ecco, hai già citato alcuni dei settori in cui è attivo A2A, ma di fatto in termini di bilancio, di ricavi e di profitti, quali sono i settori più importanti?
Allora, A2A si muove in 5 settori. Il primo lo chiamano generazione e trading, e che riguarda quindi in particolare la gestione del portafoglio energetico e soprattutto la generazione e la produzione netta di energia elettrica.
Le centrali, diciamo.
Esatto, le centrali. Poi c'è l'area mercato, c'è l'area ambiente, c'è l'area delle infrastrutture smart e c'è l'area corporate. Ma tornando alla generazione trading, la prima, le centrali, è il settore, diciamo, preponderante, perché per capirci, nei primi 6 mesi dello scorso anno, ed è il dato più recente, quindi al 30 giugno del 2022, A2A aveva registrato un fatturato consolidato di 9,8 miliardi di euro, più 140% rispetto al 2021 grazie al tema degli extra profitti. Bene, la generazione trading, cioè le centrali, pesano sul fatturato complessivo per 7,9 miliardi su 9,8, e buona parte della produzione di energia elettrica di A2A, come raccontiamo nell'inchiesta, ma tutto frutto di numeri loro, deriva dalle centrali termoelettriche. Quindi, per ricollegarci anche a quel che avete approfondito nella puntata di questa sera, stiamo parlando del gas, dell'olio e del carbone, cioè quei combustibili fossili che teoricamente dovremmo lasciarci di corsa alle spalle, che invece ancora oggi rappresentano per A2A il vero core business.
E hai già citato il tema degli extra profitti. Gli extra profitti delle aziende energetiche sono stati sotto la lente di ingrandimento in tutto quest'ultimo anno almeno. E qual è la situazione di A2A, come è messa da questo punto di vista?
Li ritroviamo in maniera evidente, come vi dicevo prima, è schizzata dal primo semestre 21 dove si trovava a 4,1 miliardi di fatturato a 9,8. Nella relazione semestrale utilizzano un'espressione, diciamo, eufemistica, parlando di generalizzato incremento dello scenario energetico, tradotto l'aumento speculativo dei prezzi sui mercati energetici, di cui anche A2A ha beneficiato attraverso le sue attività, ripeto, di generazione trading e anche di mercato, cioè poi di vendita dell'energia attraverso varie controllate, una su tutte, A2A Energia, che con altre, con le sue sorelle, è finita, come sappiamo, a dicembre sotto la lente dell'antitrust per quanto riguarda la variazione unilaterale delle condizioni dei contratti, che sappiamo essere oggetto ancora di confronto sul piano amministrativo, ma insomma di questo stiamo parlando.
Allora, uno degli aspetti che sottolinea la tua inchiesta, almeno vediamo se l'ho capito, tu dici A2A di fatto è stata privatizzata almeno in parte per raccogliere capitali da investire, perché servono i capitali, no? Il solito discorso che sentiamo spesso, per esempio, anche sul tema dell'acqua, no? Servono i capitali per investire, per fare gli investimenti, le reti, eccetera, eccetera. Dopodiché viene fuori che in realtà, anziché raccogliere capitali da investire, A2A ha soprattutto distribuito dividendi ai suoi azionisti. E siccome metà di questi azionisti sono investitori privati, vuol dire che metà di questi dividendi sono andati a investitori privati, e questo sicuramente è un problema. L'altra metà è andata ai comuni, tu hai citato Milano e Brescia, poi ci sono altri comuni che detengono delle quote più piccole. Il fatto che ci siano dividendi che vanno a questi comuni, la consideriamo una buona notizia o anche questa è una cattiva notizia ed è un problema?
Allora, arrivo alla risposta rapidamente, do solo il dato dei dividendi complessivi, cioè da quando è nata 2008 all'ultimo anno utile, il 2021, stiamo parlando di quasi 3 miliardi di euro di dividendi pagati agli azionisti, quindi voglio dire sono cifre veramente rilevantissime. Per quanto riguarda i dividendi distribuiti negli anni anche ai comuni, in particolare ai comuni di Brescia e di Milano, dobbiamo come dire, considerare il contesto, e il contesto è di, in questi anni, e le ascoltatrici e gli ascoltatori lo sanno bene, di tagli radicali ai trasferimenti dallo Stato ai comuni, che sono sempre stati più indeboliti, più definanziati, costringendoli magari a cementificare il territorio per raccogliere oneri di urbanizzazione, e anche questo, come dire, sta nella vita quotidiana delle persone. Bene, di fronte a questi comuni spogliati di risorse pubbliche, la ricetta economica alternativa, che naturalmente non vale per tutti i comuni, vale per quei comuni che ne sono azionisti, è stata: rientri, sistemi il tuo bilancio grazie ai dividendi di A2A. Che messa così uno dice, beh, è una buona notizia, è peccato che, come sappiamo, i dividendi che derivano dagli utili che la società produce sono legati a i servizi che quella società garantisce, tradotto le bollette. Ecco perché nel pezzo Remo Valsecchi, che è storico consulente dei movimenti per l'acqua, nonché per una vita commercialista e che, come dire, l'andamento delle imprese le ha visto da vicino, si chiede retoricamente come mai non si è scelto di promuovere il benessere delle persone e dei territori con servizi qualificati e meno onerosi in bolletta, magari eliminando i dividendi e le fantasiose operazioni finanziarie che non siamo riusciti a raccontare per brevità, ma di cui l'inchiesta spero che sia ampiamente documentata.
E allora invitiamo ovviamente i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici a recuperare l'ultimo numero di Altra Economia, ma invitiamo anche a abbonarsi ad Altra Economia, perché crediamo che nell'ecosistema dell'informazione sia importante che esistano voci come quella di Altra Economia indipendenti. Un flash, veramente 10 secondi, per dirci quanto costa un abbonamento annuo e che formule ci sono.
Allora, l'abbonamento annuo carta più digitale costa 50 euro e abbonarsi è semplicissimo su altreconomia.it.
Perfetto.
Grazie Duccio Facchini, grazie, un abbraccio a tutta la redazione, ciao.
Ciao, grazie a voi, ciao.
Abbiamo ancora un minuto per fare un annuncio.
È un annuncio a cui tengo in maniera particolare, perché lunedì 16 alle 18.30 a Base Milano, che ricordiamo è in via Bergognone al 34, ci sarà la presentazione di Primavera Ambientale, il libro di Ferdinando Cotugno. È un evento che stiamo organizzando, come sai che puoi, insieme con From e insieme con Base Milano. Ci saranno tante attiviste e tanti attivisti con cui confrontarsi proprio sui temi del libro. Ne abbiamo parlato diverse volte anche in trasmissione di questo libro, un libro meraviglioso che io consiglio a tutti, e lunedì 16 alle 18.30 c'è la possibilità veramente di parlarne direttamente con Ferdinando.
Grazie a Sara Milanese in redazione, la linea va a Gimme Shelter e i colleghi di Gimme Shelter. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Gianluca Ruggeri, ciao!